L'umanità e altri animali. Con Leonardo Caffo e Margherita D'Amico.
Volevi studiare i lupi, no? Osservali. Secondo te cosa stanno per fare?
Non si muovono, che cosa aspettano?
Hanno atteso mesi che arrivasse questo momento. La voglia di uccidere li tortura, ma non sprecheranno questa ghiotta occasione per affrettatezza.
Stiamo ascoltando L'ultimo lupo, film di Jean-Jacques Annaud, e quest'oggi all'Umanità e gli altri animali con Margherita D'Amico
e Leonardo Caffo
cerchiamo di capire qualcosa, magari partendo anche da questo strano immaginario di questo film, un immaginario rurale antico, diverso rispetto a quello a cui siamo abituati noi. C'è un confronto continuo con un animale che spesso riteniamo selvaggio, il lupo, qualcosa della nostra relazione di specie con gli altri animali, no?
Sì, Jean-Jacques Annaud, l'epica di Jean-Jacques Annaud è spesso, quando tratta di animali, quella del rapporto primordiale, mette alla pari l'uomo e l'animale nel confronto poi con la natura, con la sopravvivenza, col territorio, fa marciare parallele proprio le storie, la storia dell'umanità e dei popoli con quella degli animali, che dividono anche ferocemente, selvaggiamente questo cammino di evoluzione alla pari.
Guarda, laggiù c'è la frontiera. Davanti a te l'ultimo lembo di prateria cinese che non è ancora stato rissodato, e questo è l'ultimo lago vergine. Quando i nostri agnellini saranno abbastanza forti da affrontare il viaggio, faremo sorgere qui il nostro accampamento estivo.
Come pensi che Gengis Khan abbia potuto sconfiggere i più grandi eserciti del mondo con un pugno di cavalieri? Aveva imparato l'arte della guerra studiando i lupi che ora hai davanti a te. I lupi sono intelligenti e organizzati, formano un corpo unico e si piegano alle decisioni del loro capobranco. Ma più di ogni altra cosa hanno pazienza, infinita pazienza. Bisogna sapere attendere il momento giusto. Lupi e mongoli lo hanno ben compreso.
E oggi mi sottoporrò un po' a un'interrogazione quasi su questa parola che chissà quanto è connessa a questo film, antispecismo, no?
È proprio sì. Quest'oggi in qualche modo ti intervisterò, sarò maieutica, perché visto che l'antispecismo è proprio la tua materia, ti sottoporrò a un vero e proprio interrogatorio, perché siccome anch'io non ne so così tanto, cercheremo di capirne un po' di più. Anche perché proprio nella parola c'è qualcosa di strano e forse anche qualcosa che suona male. C'è questo anti, come questo stare contro qualcosa. Che vuol dire antispecismo veramente?
Beh, insomma, quando si parla di questa strana parola, diciamolo perché è strana, antispecismo e specismo, ci si divide, si dibatte tantissimo e ne abbiamo trovate di ogni colore in rete, sui social network. Che cosa vuol dire specismo? Come nasce la parola? Non è proprio una parola che ha un bel suono, diciamo la verità. Specismo, spesso quando si dice antispecista qualcuno potrebbe pensare che siamo contro Darwin, cioè contro la classica teoria dell'evoluzione per cui esistono le specie, specie viventi, l'evoluzione della specie e via dicendo. No, specismo è una parola che nasce intorno agli anni 70, nella metà degli anni 70, coniata da uno psicologo che si chiama Richard Rider e poi è stata ripresa ed è diventata famosissima per colpa di un filosofo che si chiama Peter Singer nel 1975 con un libro, Liberazione animale, che in Italia è arrivato un po' dopo, nel 1991, che è una parola calco di sessismo, calco di razzismo, quindi calco delle parole che descrivono la discriminazione tramite una proprietà biologica. Per esempio, io sono razzista perché penso che se ho davanti una razza diversa dalla mia, allora devo discriminare questa razza diversa. Così vale col genere e così vale per le specie. Per cui è specista, secondo Richard Rider prima, Peter Singer poi e tutti gli altri che hanno parlato di questa parola dagli anni 70 in avanti, colui che crede che basti essere di una specie diversa da quella di Homo sapiens per avere meno diritti. È antispecista, esattamente come chi è antirazzista o è antisessista, colui che non crede che basti accettasti essere di una specie diversa per avere meno diritti. Questo non significa che poi non si possano concepire sistemi di diritti e doveri diversi, ma appunto che non basti essere di un'altra specie per avere meno diritti. Erano gli anni 70 e sono passati un bel po' di anni. Nel frattempo è diventata una parola storica, un movimento filosofico importante che ha generato seguaci, ha generato anche distorsioni, stranezze. Oggi si parla in modo interscambiabile di animalismo e antispecismo, anche se non sono esattamente la stessa cosa. Gli animalisti possono anche essere coloro che hanno una generica voglia di protezione nei confronti degli altri animali, mentre invece l'antispecismo è proprio un movimento robusto, solido della filosofia che sostiene una non discriminazione morale al passaggio di specie. La cosa più famosa che è seguita all'antispecismo, come sempre, è la pratica alimentare, perché poi, come dire, ci interessa un po' anche capire cosa si mangia e cosa non si mangia quando si è fatta una scelta etica importante. E quindi è famosissimo il cosiddetto vegetarianesimo, o la più estrema parte di questa idea, che si chiama veganesimo o veganismo, che ormai è anche questa una parola storica. È una parola che è nata, la storia è simpatica, diciamolo, è nata perché nella Vegetarian Society di Londra, intorno alla metà degli anni 40 del Novecento, c'è stata una scissione tra chi pensava che i vegetariani potessero anche mangiare i cosiddetti derivati animali, quindi il latte piuttosto che le uova, e chi invece pensava che, non essendo vegetali, anche questi dovessero essere proibiti dalle diete che derivavano da filosofie tipo l'antispecismo. È importante però capire che l'antispecismo nasce dopo il vegetarianesimo, cioè non basta essere vegetariani per essere antispecisti. L'antispecismo è proprio un sistema di pensiero che oggi è famosissimo in tutto il mondo. Dopo Singer ci sono stati tantissimi filosofi e filosofe soprattutto, c'è un grandissimo legame tra il pensiero femminista e il pensiero antispecista che hanno discusso delle varie specifiche di questa filosofia. Alcuni nomi: Tom Regan, che è stato un grande filosofo dell'animalismo, Carol Adams, una filosofa femminista e animalista, Donna Haraway, filosofa del cosiddetto pensiero femminista, insomma ce ne sono tanti e molte scuole seguono all'antispecismo.
Soprattutto ai giorni nostri possiamo dire, senza paura di essere smentiti, che l'uomo ha completamente distrutto qualsiasi tipo di equilibrio fra le specie viventi. E dal punto di vista della catena alimentare noi ci poniamo completamente al di fuori, al di sopra, schiacciando tutto. Come si pone l'antispecismo al riguardo?
Beh, tra le domande più gettonate che sul tema, che si trovano in rete e non solo quando si parla dell'antispecismo, è la catena alimentare. La catena alimentare che esiste da sempre e che gli antispecisti in qualche modo vorrebbero sconvolgere. Se è vero che poi bisogna diventare vegetariani, vegani o che dir si voglia nel momento in cui si appoggia e si approva quella filosofia. In realtà chiaramente l'antispecismo mette in discussione non tanto la catena alimentare, tutti sanno benissimo che la vita per stare sul pianeta deve nutrirsi di altra vita, quindi nessuno può alimentarsi di raggi solari o di cose del genere, magari c'è chi vorrebbe farlo, non il sottoscritto a cui mangiare piace parecchio in realtà, ma cercano di mettere in discussione il fatto che laddove è possibile continuare a vivere bene senza fare del male ad altre creature che è stato studiato possono soffrire e in qualche modo dunque debbano essere rispettate, allora dobbiamo farlo. È importante capire che mentre alcune creature viventi sono carnivore obbligate, per esempio questo capita coi gatti, coi felini in generale, dove se non si mangiano certe cose come la carne si muore, qui lo dico senza polemica, magari c'è qualche animalista anche che ci ascolta e fa diventare vegano il gatto, è sbagliatissima questa cosa perché la natura animale non si può piegare, mentre invece ci sono dei mammiferi come Homo sapiens per esempio che non sono carnivori obbligati, sono onnivori, cioè possono mangiare tutto ma non devono mangiare tutto, e l'unica cosa che gli è indispensabile è appunto la vasta gamma di proteine e di tutto ciò che è legato all'alimentazione vegetale. Attenzione però, quando si fa un discorso filosofico non si fa un discorso di medicina o di nutrizione, e i filosofi non devono mai sostituirsi a chi fa questo mestiere. Quello che si sta cercando di dire è che il progresso tecnologico, scientifico e morale che abbiamo raggiunto in questo momento ci può consentire e permettere di rispettare la vita animale senza che questa entri nel modo violento e diretto con cui ha a che fare il nostro sistema di alimentazione contemporaneo. Gli allevamenti intensivi, piuttosto che l'industria di produzione della carne, sono quantomeno discutibili da un punto di vista etico. È un'idea filosofica potente, spesso sconvolge e distrugge quello che è il sentire comune. È evidente che, per esempio, nel momento in cui è arrivata una cosa come una dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ha sconvolto i sistemi fondati sullo schiavismo, perché c'erano società interamente basate sulla schiavitù che poi si sono dovute ripensare nel momento in cui la schiavitù è stata messa in discussione. Capiterà lo stesso per l'antispecismo? Questo non c'è dato sapere, però la filosofia è sempre più potente della realtà che descrive.
La tua analisi è perfetta, se non fosse che io sarei più severa nei confronti dell'uomo, perché l'uomo si attribuisce la facoltà, al contrario degli altri animali, di distinguere fra il bene e il male, fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E tutto sommato noi non lo sappiamo che è sbagliato infliggere dolore, che è una brutta cosa, che è una crudeltà. E alla fine quanto tempo deve passare prima che prendiamo una posizione decisa rispetto a quello che noi infliggiamo alle altre specie, agli animali che tanto soffrono? Comunque c'è chi dice che l'uomo non può farne a meno, che l'uomo è così, che l'uomo non può rinunciare a sopraffare gli altri animali e a mangiare la carne. Tu che mi dici in proposito?
Sì, gli altri animali di sicuro non si comportano in modo animalista. Anzi, certo, noi siamo molto bravi a metterci nei panni del leone quando parliamo del leone e la gazzella, e un po' meno bravi a metterci nei panni della gazzella quando parliamo del leone e la gazzella, però è vero che gli animali tra di loro si mangiano tranquillamente. Dunque noi la capiamo la natura degli animali e anche la nostra natura. È chiaro che tutte le filosofie morali sono delle filosofie, diciamolo subito, antropocentriche, cioè sono delle filosofie che cercano di forzare quella che è la natura umana. Probabilmente nella natura umana ci sono tante cose brutte da un punto di vista etico, cose come il patriarcato piuttosto che la guerra, che la violenza, sono parte della natura del mammifero che siamo, ma la cultura e la società devono essere un apparato in grado di farci superare quelle che sono le nostre brutture di specie o le nostre brutture animali. Chi dice che sono brutture? Ci sono tanti filosofi che hanno pensato che non erano brutture e che anzi andassero recuperate. Nietzsche è uno di questi, ha parlato del superuomo proprio dicendo che era l'uomo che si doveva rifare animale. Parla dell'uccello rapace che colpisce l'agnello e se ne frega del destino dell'agnello. Non fosse altro che però lui quell'esempio lo utilizza per dire che anche l'uomo più forte deve colpire l'uomo più debole e se ne deve fregare dell'uomo più debole. È pericolosa questa cosa. Quindi la natura dell'uomo è diversa da quella che descrive l'antispecismo, per questo va cambiata.
Senti, voglio ricordarti però che gli animali si uccidono fra loro, è vero, ma con enorme misura e parsimonia. Se sono degli animali forti, i grandi predatori uccidono molto poco e al contrario di quanto fa l'uomo, e nessun animale alleva. Questa è una differenza sostanziale, quindi noi non ci possiamo mai in nessun modo paragonare a quello che fanno gli animali in natura per sopravvivere.
Abbiamo ancora un contributo dal film L'ultimo lupo di Jean-Jacques Annaud, un po' antiquato forse per questa idea sulla specie, ma sembra interessante perché cerca di capire la natura profonda di questo concetto senza riportarla ai nostri paradigmi. Vediamo.
Dici che ha tratto il lupetto da schiavo. Tra noi però il servo sono io. Lo tratto come se fosse un principe mongolo. Gli do la mia razione di carne. La notte non dormo per paura che abbia freddo, che stia male, che lo morda un cane o lo rapisca un'aquila. E anche mi chiama lo schiavo del lupo.
I lupi vogliono sfamarsi da soli. È una questione di dignità. Cacciano le loro prede a rischio della propria vita. Sono guerrieri. Se privi un lupo della sua fierezza, se gli impedisci di uccidere, gli insegni a temere la morte, quale guerriero sarà mai?
Riguardo l'antispecismo, Leonardo, secondo te quali sono le vere resistenze nell'accogliere questa corrente di pensiero che poi presuppone in realtà un'applicazione pratica, un cambiamento nello stile di vita, immagino delle resistenze culturali? perché alla fine non siamo tutti antispecisti?
Certo, si fa presto a dire antispecismo quando si resta dentro il dominio della filosofia, quando poi bisogna uscire nel mondo reale e vedere che cosa succede nel mondo attorno a noi, e le resistenze sono tante. Non è che siccome abbiamo un buon argomento, come quelli che hanno dato filosofi come Peter Singer o Tom Regan, per esempio, per cui gli animali vadano rispettati, e allora, schiocco di dita, gli animali vengono rispettati. Perché, per esempio, dietro la morte degli animali o comunque la produzione degli animali c'è l'industria economica, c'è l'industria culturale, c'è anche molta molta aspettativa sociale, ci sono le usanze, ci sono le culture. Una cosa come la corrida, che magari per alcuni italiani può essere orribile, in Spagna c'è una grandissima frequentazione di queste cose per ragioni culturali, e via dicendo, come dire, andando fino al cibo e al fatto che ci sono delle feste in cui senza un determinato animale non ci sembra festa. Insomma, sono tutte cose che sappiamo. Quindi quali sono le resistenze all'antispecismo? L'economia, la politica, le stratificazioni culturali, che purtroppo però sono state resistenze anche a altri movimenti etici. L'etica è sempre dirompente da un punto di vista economico. Come si risolve questa cosa? Beh, con l'innovazione tecnologica e con la possibilità di andare a sostituire, a riconvertire il vecchio col nuovo, andando avanti però da un punto di vista etico. Per esempio con le nuove industrie del cibo, che sono in grado di inventare, di creare nuove cose buone, saporite ed esteticamente piacevoli, non privando gli altri delle loro libertà, perché altrimenti è una filosofia che perde in partenza. E così magari cercando di studiare metodi per divertirsi un pochettino meno, diciamo così, antiquati del vedere un toro che insegue qualcun altro fino a farlo morire, nei modi brutali con cui questo avviene. Quindi la resistenza sono l'economia e la politica, ma la forza, come sempre, sono le speranze dell'etica, che hanno sempre rivoluzionato il mondo.
Ma la corrida è qualcosa di più pazzesco che non l'espressione di una tradizione antiquata. La corrida esprime proprio la crudeltà dell'uomo, la crudeltà che non ha nessun altro animale, l'inutile crudeltà, qualcosa di geneticamente diverso, perché gli animali non sono crudeli. Sì, qualcuno può tirare fuori il gatto che gioca col topo, ma insomma gli animali non lottano fra loro con piacere, perché è inutile in natura, no? La ferocia gratuita non esiste, gli animali risparmiano le forze, non si vogliono far male, non vogliono sprecare energie, è solo l'uomo che fa queste cose, e le fa perché è un animale diverso, un animale malvagio. Non so cosa ne pensi tu, ma l'uomo si attribuisce, quando vuole fare queste cose, una delle giustificazioni è che queste cose gli vengono istintive. Ma cosa dice l'antispecismo? Che questa cattiveria fa parte di una animalità dell'uomo?
C'è uno strano paradosso dell'antispecismo, che per dire riguardate gli animali, imparate a stare con loro, a vivere bene con loro, di fatto umanizza l'uomo fino quasi a far scomparire la sua natura animale, perché cosa c'è di più animale che, ahimè, la violenza o il mangiare altri animali o il divertirsi giocando spesso anche in modo crudele con gli altri animali? Questo lo fanno in natura tutte le altre specie, diciamolo subito e non ci giriamo attorno. L'antispecismo non è un pensiero che animalizza o che affianca l'uomo agli altri animali da un punto di vista di somiglianza, ma anzi lo umanizza al massimo. Cosa c'è di più umano che il controllo degli istinti, o cosa c'è di più umano della possibilità di uscire a tal punto dalla propria animalità tanto da rispettarli? Infatti esistono due grandi scuole di pensiero della filosofia animale, una che è quella che ha la deriva etica e poi anche l'antispecismo, per cui ci si allontana dalla natura animale per rispettare gli animali. Poi ce n'è un'altra che parte almeno con Nietzsche e arriva anche a, abbiamo ospitato Felice Cimatti in queste puntate, ma in Italia c'è un pensiero italiano profondissimo che si è occupato di animali, dove non si arriva mai a etica, ma si parla degli animali per rianimalizzare l'uomo. Però a quel punto ci sono delle derive non piacevolissime, perché se l'uomo si è animalizzato non lo ha fatto solo con gli altri animali, ma anche con gli altri umani, e forse questo non è mai bellissimo da discutere. Questa scuola, appunto, che non si chiama antispecista, spesso si chiama questione animale o filosofia dell'animalità, insomma la si trova in vari modi. All'estero la si trova soprattutto con la locuzione animal studies, ci sono addirittura intere facoltà che si occupano di questi temi. E l'idea che dell'uomo andrebbe riscoperta l'animalità, cioè tutto ciò su cui la sovrastruttura umano e cittadino si è andato a imporre, quindi la corporeità, la capacità di essere presenti a se stessi, la possibilità di rivivere una relazione diversa con la natura, quindi tutto ciò che umano non è, ma che anzi ci riaccomuna agli animali in vero senso. Un vero senso che non è qualcosa che poi ci porta al rispetto etico, che non ce li fa mangiare e via dicendo, ma che anzi ci potrebbe portare a un rapporto rinnovato di diretta crudeltà con l'uccisione degli animali, per esempio con quello che avviene e che avveniva prima tra i contadini o tra il cosiddetto allevamento non intensivo, per cui l'uomo vede quello che sta mangiando, uccide magari con le sue mani. Questo pensiero nasce nella parte occidentale di mondo almeno con la cosiddetta teoria dell'animalità di Nietzsche. Nietzsche è un signore che muore nel 1900 e da lì cominciano tutta una serie di pensieri che hanno a che fare con Heidegger, con Deleuze, con Jacques Derrida, che hanno parlato di animali non per difenderli, ma per riportare l'uomo a quella dimensione. Cioè potremmo scoprirci molto più animali di quanto non abbiamo pensato. Il problema è che tutti questi pensieri, portati alle loro estreme conseguenze, come non si bloccano da un punto di vista etico di fronte agli altri animali, ma anzi invitano a comportarsi da animali tra animali, non si bloccano neanche di fronte, e questo lo diceva Nietzsche quando parlava di andare al di là del bene e del male, diceva che il bene e il male non servono, ma quello che serve sono l'utile e l'inutile, non si bloccano neanche di fronte a scene di crudeltà umana, per esempio. Quindi questa animalità che non è più umana può andare a colpire anche coloro che sono più deboli, coloro che sono di un sesso più debole rispetto al nostro, coloro che non hanno la capacità di difendersi dalla brutalità della vita. In fondo l'umanità può essere qualcosa da cui ci vogliamo liberare in teoria, ma non in pratica, perché io posso essere qui in radio senza che nessuno mi attacchi all'improvviso, perché c'è un sistema di leggi che, ahimè, è sì umano, ma che mi permette di sopravvivere fino a stasera, forse.
Ci sono molti lupi in questa zona. Oggi un branco mi ha bloccato la strada. Sembrava un avvertimento.
Ascoltate, ho appena ricevuto l'ordine di eliminare i cuccioli di lupo dalle loro tane.
Uccidendo i piccoli non si riprodurranno.
Vai, scappa.
Sarà anche l'ultima frontiera dell'ecologismo, spesso ci viene chiesto. Antispecismo. Sì e no, nel senso che l'antispecismo, se ha senso perché ogni individuo, come diceva Tom Regan, è soggetto di una vita, quindi di ogni individuo animale bisogna prendersi cura e non si può far male a questo individuo animale, perché sarebbe come far male a una persona. Per esempio invece l'ecologia, in tutte le sue versioni, dall'ecologia superficiale all'ecologia più profonda, all'ecologia cosiddetta della terra, quindi anche le ultime frontiere del pensiero ecologico, parlano di biosfera, parlano di ecosistema, e l'ecosistema è un individuo più complesso della somma degli individui di cui è composto. È pieno di animali, ma non coincide con quegli animali, e spesso troppi animali possono distruggere quell'ecosistema. L'ecologia ci dice che ciò che importa è soprattutto l'equilibrio ecosistemico. Come avviene, avviene, ciò che importa appunto è che la natura vada avanti e che lo show dell'ecologia possa continuare al di là di come noi l'andiamo a interpretare. E questo spesso può significare che alcuni animali devono morire perché, per esempio, sono infestanti o perché sono troppi. L'animalismo e l'antispecismo questa cosa non possono accettarla, perché la teoria da cui provengono gli impone che ogni individuo sia importante. Questo è chiaramente un momento di crisi per la teoria antispecista, perché se la prendiamo sul serio dobbiamo dichiararci paradossalmente non ecologici. Oppure dobbiamo pensare che l'ecologia non è un sistema buono come d'altronde abbiamo pensato essere? Certo è che al di là se saremo in grado di risolvere o no questo problema, è giusto riportare una criticità di una teoria che spesso sembra essere senza difetti.
Naturalmente la cosa che potremmo aggiungere a questa riflessione è che poi la valutazione ambientalista del fatto che gli animali siano troppi, che siano infestanti, che siano fastidiosi, è sempre e soltanto umana, visto che la natura è perfetta e che la natura è un'orchestra, non dobbiamo dimenticarcelo, e quest'orchestra presuppone la partecipazione di ogni singolo elemento.
È vero, talvolta l'ecologia può essere sempre vista come una specie di punto di vista dell'uomo sulle cose, e quindi tacciata di antropocentrismo, perché siamo sempre noi poi, guarda caso, a decidere cosa regoliamo, che sistema regoliamo, dove dobbiamo fare pulizia, se dobbiamo addirittura sacrificare degli animali, e dunque un po' aperta resta questa questione tra antispecismo ed ecologia, amici o nemici, alleati oppure in conflitto rispetto a quello che è un piano di non antropocentrizzazione del mondo. Ci salutiamo, ci diamo appuntamento a sabato prossimo con l'umanità e gli altri animali, non prima di aver ascoltato la storia conclusiva di Margherita D'Amico.
Questa volta la nostra storia positiva e malinconica sono delle storie d'amore che hanno a che fare con l'antispecismo e hanno a che fare col senso del valore della vita. 7 anni fa io rimasi enormemente colpita leggendo il giornale dalla vicenda di una ragazza che si chiamava Chiara, che d'inverno si gettò nel Brenta e perse la vita per salvare Ben, il suo cane, un cucciolone di 6 mesi che lei aveva adottato dal canile, che era scivolato nell'acqua. Il cane si salvò e lei morì assiderata. Noi leggiamo spessissimo le storie di animali coraggiosi che salvano il padrone. Andando a guardare, uno trova, non lo so, che nel marzo 2016 un ragazzo di nome Matteo, di 31 anni, è caduto in un precipizio di 300 metri ed è morto nel tentativo di salvare Nina, il suo cane. Una ragazzina di 12 anni negli Stati Uniti è finita sotto una macchina nel tentativo di salvare il suo adorato Cash, un cane. Nell'agosto scorso del 2018 un signore di Villafranca ha perso la vita per salvare in un canale di fronte al figlio di 10 anni il suo cane e non ci è riuscito. Un signore di 52 anni a Campobasso è precipitato dal secondo piano di una casa cercando di arrampicarsi, credo, su un tetto per salvare un gatto. In India un uomo, un signore anziano, è morto nel crollo di una casa nel tentativo riuscito di salvare la propria gatta. Il signor Egidio, nel settembre 2017, è morto in provincia di Viterbo nel tentativo di salvare il suo setter precipitato in un burrone, tentativo purtroppo fallito per entrambi. Nell'agosto 2017 Dalila, di 28 anni, vicino Foggia, è morta cercando di salvare il suo Jack Russell. Sono morti entrambi investiti da un treno. Allora, queste storie così tragiche, che cos'è che colpisce moltissimo? È che riportate dai giornali non sono accompagnate da ricordi dei familiari. Per esempio nel caso della ragazzina americana, i familiari dicono li seppelliremo insieme. I parenti di queste persone dicono adorava il suo cane, adorava il suo gatto. Sono storie di persone che non hanno esitato, lì è una questione, non è una valutazione, la mia vita in cambio della sua. Sono frazioni di secondi e lo stesso vale quando uno si lancia nei flutti cercando di salvare una persona. Sono quelle circostanze in cui evidentemente la vita ha lo stesso peso, l'amore ha lo stesso peso. E quindi sono le circostanze in cui siamo tutti antispecisti.
L'umanità e altri animali di Leonardo Caffo e Margherita D'Amico. Regia di Elisabetta Parisi. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.